professionismo e regolarità. A cura di Emanuele.
Ben ritrovati alla nuova puntata della rubrica Escursionismo e regolarità di quest'oggi, lunedì 18 novembre. Eccovi di cosa discorreremo nella puntata odierna. Parleremo dell'ultimo appuntamento con la marcia di regolarità in montagna che vede impegnato il Comitato Piemontese della Federazione Italiana Escursionismo che recupera la manifestazione denominata il Simposio dei Campioni, rinviato giusto un mese fa per il maltempo che ha flagellato tutto il nord Italia. Avremo una dettagliata relazione da parte del delegato della Lombardia per la marcia alpina che ci parlerà dei punti trattati nel Consiglio federale che si è tenuto a Brivio nel weekend appena trascorso. Quindi, per concludere, una bella intervista con due studiosi che ci parleranno di natura e cambiamenti climatici. Domenica prossima, 24 novembre, si terrà a Val della Torre, in provincia di Torino, la manifestazione Il Simposio dei Campioni, un'occasione soprattutto per gli atleti piemontesi per finire in bellezza questo 2024. La contesa è comunque aperta a tutti i tesserati e gli organizzatori confidano in una massiccia partecipazione anche da parte degli atleti lombardi e veneti. Il programma prevede chiusura e iscrizione entro giovedì alle ore 21, mentre per il giorno della gara è previsto il ritrovo alle ore 8 presso la Proloco Val della Torre, mentre il via sarà dato dalle ore 8:30. Ci sarà la possibilità di cimentarsi in questo sport anche per chi non lo ha mai praticato, con un percorso adattato per l'occasione. Verranno redatte 3 classifiche, agonisti FIE, ANA e non agonisti. Terminata gara e pranzo verranno fatte le premiazioni della manifestazione ed inoltre saranno premiati i campioni regionali piemontesi di tutte le categorie e specialità. L'evento, sotto l'egida della FIE, ha potuto contare sull'apporto della PDG Villardorese per la stesura dei percorsi e della logistica ed inoltre ha beneficiato del patrocinio del comune di Val della Torre. Ed ora andiamo a sentire Sabrina nei panni a lei congeniali di delegato per la marcia di regolarità in montagna della Federazione Italiana Escursionismo. Ci farà un dettagliato resoconto del Consiglio federale. Sentiamo le novità.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Escursionismo e Regolarità. Dopo la 3 giorni tenutesi a Brivio per il Consiglio federale, vi raccontiamo alcune delle tematiche trattate e il programma che si è svolto. Venerdì sera, dopo l'accoglienza dei consiglieri federali e accompagnatori e i vari responsabili regionali presso la sede della GEP Brivio e dopo una cena magistralmente preparata da cuochi e volontari dell'associazione, 2 relatori, il geologo Fabio Baio e il glaciologo Giovanni Prandi, hanno presentato dati e immagini trattando l'argomento del riscaldamento globale e arretramento dei ghiacciai lombardi e quelli dell'Antartide. Seguirà a breve una loro intervista. Il sabato si è tenuta una plenaria dove 2 gruppi di tavoli di lavoro hanno relazionato sulle strategie per il tesseramento e indicatori ed obiettivi per il prossimo 2025. Il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione della nuova piattaforma FIE Web con test di prova da parte delle associazioni presenti, visto l'avvicinarsi del nuovo tesseramento per l'anno 2025. A seguire, incontro con le associazioni lombarde, dove si è parlato di assicurazioni, tema molto dibattuto nella 3 giorni, e la Giunta ci ha esposto un progetto costruito ad hoc per la formazione di docenti del mondo scolastico che ne avevano espressamente fatto richiesta sul tema dell'escursionismo. Cosa piaciuta alle associazioni che praticano marcia alpina, che entrano loro stesse nelle scuole per proporre e promulgare la loro attività, chiedendo alla Giunta di poter allargare il progetto esistente, aggiungendo magari anche la parte riguardante le attività sportive praticate in FIE, così da avere un format completo da poter utilizzare. Le stesse associazioni sono impegnate per lo stesso obiettivo, avvicinare i ragazzi alla nostra federazione. La domenica è stato tenuto poi il Consiglio federale vero e proprio e gli argomenti trattati e dibattuti e poi approvati sono i seguenti. Approvazione bilancio economico preventivo 2025. Nomina di 25 nuovi accompagnatori escursionisti nazionali. Revisione del regolamento accompagnatori escursionisti. E la nomina di un nuovo delegato territoriale Basilicata, visto che in FIE abbiamo una nuova delegazione territoriale, che è l'anticamera di un futuro comitato regionale. Il nome del delegato è Vincenzo Borneo, a cui diamo il nostro benvenuto. C'è stata la ratifica di nuove filiazioni e per la Lombardia abbiamo progetto Penice di Romagnese in provincia di Pavia. Questa 3 giorni si è conclusa e i ringraziamenti doverosi sono per tutti i volontari della GEB Brivio, associazione di cui il nostro presidente nazionale Massimo Mandelli è anche il presidente dell'associazione stessa. Un saluto e un ringraziamento alla Giunta e a tutti i consiglieri per il lavoro svolto e un arrivederci alla prossima.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Escursionismo di Regolarità. Siamo a Brivio nella prima giornata del Consiglio federale e sono in presenza di 2 ospiti che hanno tenuto una serata dove ci hanno raccontato e parlato di cambiamenti climatici e di altro. Ora si presentano, ciao, benvenuti, grazie. Della vostra presenza. Tu sei?
Fabio Baio, geologo. Io vi ho parlato di Antartide, quindi allacciando il mio discorso dei ghiacciai lombardi, alle problematiche del riscaldamento globale, vi ho raccontato un po' l'Antartide, un po' in tutte le cose, anche quotidiane, delle necessità di spostamenti, di movimenti, di attività che abbiamo fatto in Antartide. Sono stato in Antartide 6 volte, facendo il geologo per attività di geologo qui nostrano. Ho messo a punto così una pratica nel cartaggio di terreni e rocce e quindi in Antartide sono stato coinvolto per 6 volte dal progetto nazionale in Antartide, del progetto nazionale di ricerca in Antartide tramite l'Università dell'Insubria e appunto abbiamo fatto carotaggi del permafrost, installazioni di strumentazione e monitoraggio nell'ottica appunto di tutti gli studi che vengono fatti. Infatti il progetto si chiama Permafrost and Global Change, dove il permafrost, che è il terreno gelato che c'è alle nostre latitudini in alta quota e in Antartide dappertutto, ed è il marker, l'indicatore di quello che è l'andamento del clima.
Potrei farti chiedere se esponi anche ai nostri ascoltatori di tante cose che tu hai detto, ce n'è stata una che in particolare hai rimarcato e che mi ha colpito parecchio, sullo studio dei licheni, se io non ho capito male, sì. Ed è una cosa che a me ha colpito tantissimo, piacerebbe che anche...
Certo, sì, questi licheni è stato oggetto, per quanto mi riguarda, della spedizione 2015-2016 ed è stata una partecipazione che io ho avuto a supporto dei biologi dell'Università della Tuscia di Viterbo che studiano questi licheni che si chiamano criptoendolitici, perché a differenza dei licheni che conosciamo anche noi sulle nostre Alpi e che ci sono anche in Antartide vicino al mare, che sono quelle spalmature colorate, lichene è una simbiosi tra un'alga e un fungo, questi licheni che vivono sulla superficie normalmente entrando sul territorio antartico per sfuggire alle temperature troppo fredde non hanno trovato di meglio che cercare di scappare, di infilarsi nelle porosità della roccia, ovviamente non in tutte le rocce, rocce porose, rocce chiare, perché il lichene comunque ha bisogno di fotosintesi, e con questo sistema sopravvivono a temperature che erano ambienti dove fino alla scoperta circa dei primi anni 2000 di un ricercatore israeliano che lavora con gli americani, contesti dove si diceva non c'è possibilità di forma di vita, non c'è nessuna forma di vita. E quindi, prima l'israeliano e adesso gli amici della Tuscia stanno studiando questo fenomeno. Però con l'aggiunta, un po' di italianità ce l'hanno messa, no? E quindi cercando quale poteva essere l'analogia tra questa impossibilità di forma di vita dell'Antartide, hanno cercato un altro luogo, un altro contesto, dove si è sempre detto non c'è possibilità di vita, e cioè nello spazio. Quindi temperature bassissime, assenza di ossigeno, luce a modo suo, radiazioni ionizzanti, e quindi si è sempre detto non c'è forma di vita. I licheni criptoendolitici messi all'esterno della stazione spaziale orbitante sono sopravvissuti per dei mesi, ritornando a terra ancora sani, ancora vivi. E questa è stata una grossissima scoperta, anche perché oltre a dar vita alla astrobiologia, cioè quella branca della biologia che si occupa delle condizioni cosiddette extraterrestri, ha dato spazio alla fantasia di tutti per dire, ah beh, ma allora viaggiano sulle meteoriti? Questi qui possono essere all'origine il germe della vita che ha dato vita alla vita sulla Terra o alla colonizzazione di qualsiasi altro pianeta. Un studio tuttora in corso perché è appena nato, ma è estremamente interessante.
E questa sarà una piacevole, perlomeno una piacevole idea di quello che potrebbe essere, che nessuno forse...
Fino a questo punto sì, fino a questo punto sì.
E quindi questa era una delle note positive. E prima del tuo intervento c'è stato il suo, quindi chiediamo anche a lui innanzitutto di presentarsi e poi di raccontarci in modo... anche per lui quello che ha studiato e quello che ne è emerso. Nel tuo caso invece ti stai occupando dei ghiacciai lombardi, ma lascio a te innanzitutto l'idea di presentarti.
Io sono Giovanni, faccio parte del Servizio Glaciologico Lombardo da diversi anni e noi come Servizio Glaciologico Lombardo ci occupiamo di monitorare tutti i ghiacciai della Lombardia. Ghiacciai che monitoriamo nel periodo estivo, perché comunque sul ghiacciaio saliamo solo in questi contesti di tempo. E sono dati molto importanti che ci permettono poi di metterli a disposizione sia delle università che degli studenti che portano avanti determinate tesi, piuttosto che a enti o alla regione Lombardia o per i vari studi, e capire un po' l'evoluzione che stanno subendo i nostri ghiacciai nell'arco di questi ultimi 30, 40 anni, 50 anni, ma comunque andando indietro anche di tantissimi altri anni. Purtroppo la situazione dei nostri ghiacciai la conosciamo un po' tutti, perché ormai ne stanno parlando televisioni, giornali, eccetera. La crisi climatica in atto sta portando i nostri ghiacciai a una futura estinzione sicuramente.
Questo infatti è stato uno dei termini che in questo caso a me ovviamente, ma come credo tanti, abbia colpito in modo abbastanza drastico, perché all'inizio tu parlavi dell'arretramento, io continuavo a domandarmi e a pormi dove potessero arrivare, visto che comunque con le tue fotografie non si mostrava poi chissà grande spazio, e quindi era un modo quasi meno grave per dire, essendo vicini all'estinzione, non ci sarà proprio più nulla, e in effetti colpisce poi la classica fotografia dove non vedi proprio più ghiaccio.
Sì, in effetti i ghiacciai riducendosi di massa, alcuni vivendo a quote non molto elevate, riducendo la massa a un certo punto scompaiono completamente. Ci sono altri ghiacciai che anziché vivere a determinate quote vivono a quote molto più alte, però consideriamo che le montagne vanno a punta, a finire a punta, quindi man mano che si alzano diventano sempre più piccoli finché a un certo punto scompaiono. E quindi il problema è proprio questo, che loro stanno cercando di adattarsi a temperature che gli consentono di sopravvivere, ma tendono ad alzarsi, e quindi alzandosi diminuiscono sempre di massa, e purtroppo la perdita di massa implica anche situazioni di problematica a livello di acqua, perché poi in stagioni dove c'è una forte siccità rischiamo di non avere a disposizione acqua per le coltivazioni, per le centrali idroelettriche, per tante altre situazioni, gli allevamenti piuttosto che le aziende. Quindi questo fattore è molto, molto problematico. Diciamo che non si può correre ai ripari. L'unico modo per poter correre ai ripari e salvare un po' dei nostri ghiacciai è sicuramente un po' un cambiamento nel nostro stile di vita. E questo potrebbe migliorare un po' la situazione e salvare probabilmente entro la fine di questo secolo, perché le previsioni prevedono che comunque alla fine di questo secolo la stragrande maggioranza dei nostri ghiacciai, soprattutto quelli alpini, non esisteranno più. Quindi io mi auguro che non succeda, perché ci vanno di mezzo poi le future generazioni, che dovranno vivere in ambienti completamente diversi rispetto a quello che abbiamo vissuto noi fino ad oggi e che potremmo vivere ancora per qualche anno.
Ma visto che parliamo anche molto anche con una grande forte presenza di alpinisti, l'altra cosa toccante nei racconti che poi avvengono nel chi si occupa di outdoor e che comunque vive l'esterno, il fatto che tanti per esempio vivono l'Adamello come uno dei punti che tocca moltissimo. Quindi il fatto di aver visto che i tre ghiacciai più importanti in Lombardia sono a rischio, tra cui appunto l'Adamello, non dico che è un valore che di per sé tocca a noi perché c'è anche più vicino, perché siamo lombardi, con questo non cambia il risultato perché la gravità è comunque sempre quella, ci hai fatto comunque anche vedere i ghiacciai che ci sono in tutto il mondo, quindi non è quello il problema, però proprio perché siamo in Lombardia per noi l'Adamello è uno dei punti importanti, ancora più toccante, non ripeto, non cambia nulla, ma
sì, in effetti dagli studi che hanno fatto anche noi siamo rimasti un po' meravigliati, perché è un ghiacciaio molto grande, un ghiacciaio con una profondità esagerata perché comunque supera i 200 metri di profondità. Essere il primo ghiacciaio che potrebbe scomparire nell'arco di una quarantina, 50 anni, anche noi siamo rimasti un po' perplessi. Però gli studi scientifici sono basati su delle questioni molto di largo spettro, per cui se hanno visto che la situazione climatica porta a questa situazione del ghiacciaio dell'Adamello, purtroppo dobbiamo accettare un po' questa situazione. Il fatto è che è un ghiacciaio che vive a quote ormai troppo basse. Quindi se il ghiacciaio del Fellaria, a differenza del ghiacciaio dell'Adamello, ha una quota di sopra di 3500 metri, riesce ancora ad accumulare neve e quindi a creare ghiaccio, il ghiacciaio dell'Adamello la quota più alta che ha sono 3200-3300 metri, vuol dire che comunque lì non riuscirà mai a permanere la neve, salvo condizioni eccezionali. È ovvio che l'influenza che hanno i raggi solari durante il periodo estivo vanno a toccare immediatamente e quindi a fondere immediatamente il ghiaccio, perché non è più coperto da questa bellissima coperta bianca che riflette i raggi solari. Quindi la situazione è un po' anche quella, non è protetto da montagne circostanti e quindi è ancora maggiormente grave la situazione. Il problema degli alpinisti non è tanto il fatto che potrebbe scomparire l'Adamello, perché comunque è una situazione che si aggraverà sempre di più, perché già oggi notiamo che andare in montagna bisogna stare molto più attenti rispetto a qualche anni fa, perché oggi anche all'improvviso si staccano pezzi di roccia, perché ormai anche le rocce dove vengono liberate dal ghiacciaio non hanno più quella pressione del ghiaccio che le tiene insieme, per cui all'improvviso ci sono crolli di roccia piuttosto che frane, piuttosto che cose che impensabili o mai viste negli anni passati. Purtroppo oggi anche gli alpinisti devono rendersi conto che quando vanno in montagna devono stare molto attenti a dove mettono i piedi, perché la situazione non è molto bella, soprattutto in prossimità dei ghiacciai, poi in altre situazioni la cosa è un po'.
Poi visto anche l'aumento delle persone che dopo il Covid hanno imparato, magari o non imparato in modo corretto, ad approcciarsi alla montagna, perché credo che anche i maggiori esperti abbiamo visto ultimamente corrono dei pericoli, che quindi non esula solo la loro conoscenza, ma il discorso del rischio, perché come dici tu, essendoci mancando lo strato, diventa
più pericoloso. Che le persone che oggi, che dopo il Covid hanno iniziato ad andare in montagna, avrebbero bisogno di un po' di istruzione,
sì,
perché noi vediamo, quando saliamo per fare le nostre attività sul campo, vediamo situazioni che veramente sono alquanto spiacevoli vederle,
sì, sì.
Per cui però purtroppo le persone non le possiamo istruire noi, ci deve essere poi tutta una serie di percorsi da fare per far capire, e spero che in futuro in montagna vadano le persone con un minimo di testa in testa, perché cioè, sulle spalle.
Sì, sì, ma anche il binomio della testa in testa è bellissimo.
Per cui spero, perché veramente E poi probabilmente molti incidenti potrebbero essere evitati se si va con una condizione diversa rispetto a come si va oggi, ecco.
Bene, intanto vi ringrazio, è stato un piacere parlare con voi, grazie per la serata, perché è stata molto istruttiva, appunti ovviamente emozionanti come avevo detto prima, grazie del vostro intervento.
Grazie a voi.
Un saluto a tutti gli discussionisti in ascolto.
Come sempre vi rammento che la puntata odierna sarà in replica alle ore 20:30, sempre qui su Radio ECZ in Blu. A tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, un cordiale buonasera e a risentirci a lunedì prossimo. Thank you.